Grazie che siate tutti rientrati, non scappati. Originariamente avevo pensato che forse potremmo dedicare tutta la seconda parte alla lettura di questi testi, adesso è andata diversamente, forse queste letture saranno affidate alle vostre letture individuali, vediamo come vanno le cose. Non vi spaventate per favore per il secondo testo, cioè esatto, cioè che spaventa un pochino a prima vista. L'ho scelto per darvi un esempio di una cosa alla quale avevo brevemente accennato nella prima ora, e cioè che Lutero, in base al lavoro di Giovanni Reuchlin, lavora sulla terminologia biblica e in particolare sulla terminologia di peccato e di giustizia. Vi ho accennato la questione della giustizia brevemente, ma lavora anche sul termine di peccato. E a questo punto, secondo me, la sua idea di peccato è condensata veramente bene in questa predicazione del 1522 su Maria. Interessante, perché l'argomentazione lì parte da un presupposto immacolista. Il presupposto dal quale parte l'argomentazione è immacolista, e voi sapete che in quei tempi il dibattito tra macolisti e immacolisti era ancora in atto. Solo che poi dice: ma Maria ha vissuto il peccato più grave possibile, e l'ha vissuto nel momento in cui perde il figlio. Cioè, a Gerusalemme si mette disperatamente alla ricerca del figlio. Dunque torniamo qui su questo tema: abbandonare Dio per non essere da Lui abbandonati. Cioè, Maria diventa paradigma di quella esperienza che noi perdiamo il figlio di Dio, cioè perdiamo la fede. E questa è una cosa che non scegliamo, una cosa, una tentazione, una sciagura che magari subiamo, che ci viene imposta. E Maria diventa paradigma di questa esperienza nel momento in cui disperatamente a Gerusalemme si mette alla ricerca di Gesù e poi lo trova, come sapete, nel Tempio. Questo è il paradigma di peccato per Lutero. Cioè, peccato nel nucleo non è una questione morale, non è come mi comporto, che cosa faccio male, che cosa non faccio male. La vera radice del peccato è molto più profonda, risiede nella perdita di Dio. E per questo Lutero, quando poi produrrà la sua traduzione della Bibbia in tedesco, spesse volte traduce la parola peccatum, peccato, con essere gottlos, essere senza Dio, che poi diventa espressione esattamente di questo orientamento. Dunque non vi spaventate. Se Lutero dice che Maria è stata peccaminosa, non vuole dire che sia stata moralmente deviata. E naturalmente nel XVI secolo non facciamo neanche ragionamenti, ma perché non ha fatto attenzione al figlio? Naturalmente oggi se un bambino si perde nel negozio, si aprono altre piste di riflessione. Ma qui, cioè, questo è un concetto non morale di peccato, ma un concetto esistenziale. Per questo ho scelto questo testo, lo dico solo, per completare a questo riguardo il quadro. Allora, per anni la scuola di Wittenberg andava per la sua strada senza suscitare conflitti gravi. Il tema che suscitò il confronto in qualche modo fatale è stato proprio l'indulgenza, e cioè l'elargizione di condoni, di sanzioni per peccati già perdonati, nel senso di questa famosa distinzione tra culpa e poena. Il concetto chiave che giustificava le indulgenze plenarie indette dal Papa era il Thesaurus Ecclesiae, cioè il tesoro della Chiesa, definito nel 1343 nella bolla Unigeniti Dei, Filius, e poi applicandolo alle anime del Purgatorio nella bolla Salvator Noster del Papa Sisto IV nel 1476. Secondo queste definizioni, il Papa, capo della Chiesa, può amministrare e applicare i meriti di Cristo e dei Santi a favore dei credenti che sono membri del corpo di cui è capo, anche per i defunti in purgatorio che continuano a essere membri della cosiddetta Ecclesia Militans, della Chiesa militante, perché non sono ancora passati alla Chiesa trionfante. E su questo insegnamento era anche in corso un dibattito abbastanza articolato. Da un lato era canonisticamente vietato discutere scolasticamente l'autorità del Papa, dall'altro lato tanti canonisti e teologi in quel periodo discutevano la questione se l'intervento del Papa sulle anime del purgatorio avvenga o per la sua autorità, cioè per la funzione che ha come capo della Chiesa, oppure per intercessione, oppure se sia possibile fare una mediazione tra questi due criteri. Cioè nel momento in cui una anima in purgatorio, in base a una indulgenza del Papa, riceve la remissione delle punizioni, questo avviene per intercessione o per autorevolezza? Un grandioso dibattito per decenni che è stato condotto in tutte le sedi possibili in questa fase. E dunque in qualche modo il contributo di Lutero anche a questo riguardo si inserisce in una discussione in corso e non ancora conclusa. Diciamo, le definizioni finali su questi temi, formulate poi dal cardinale Caetano, vengono fatte già in risposta alle 95 tesi. Cioè questa partita dogmaticamente si conclude soltanto nel corso del processo di Lutero. A parte le circostanze politiche della campagna del 1515-18, che erano considerevoli, almeno due parole, cioè questo Alberto di Brandenburgo, che era diciamo un rappresentante della nobiltà più alta dell'impero, quella campagna era finalizzata a cofinanziare il permesso di avere una pluralità di sedi episcopali, cioè la dispensa papale per poterlo fare, perché Alberto aveva già la sede di Magdeburg come arcivescovo, come successore del fratello di Federico il Savio. Cioè nel momento in cui Alberto sale sul posto di arcivescovo di Magdeburgo, diventa successore del fratello di Federico il Savio, che è un'altra dinastia, una dinastia concorrenziale. E poi, avendo conseguito quella sede, dopo vuole ancora avere la sede arcivescovale di Magonza, che è una sede elettorale. Ora capite anche perché Federico il Savio, che in generale amava la spiritualità del suo tempo, raccoglieva reliquie, era molto propenso in fondo alle indulgenze, era contrario a questa azione, perché era pensata per suggellare una sconfitta politica che aveva subito. E lì vedete che anche per una strana contingenza questa campagna di indulgenze petrine, quando arriva ai confini della Sassonia, fa convergere motivazioni teologiche, quelle di Lutero, e motivazioni politiche, quelle del principe elettore della Sassonia. Dunque, a parte questo, l'abisso che separava Lutero da una tale gestione istituzionale di beni salvifici è evidente. La strada di maturazione spirituale da lui proposta era quella dell'accettazione delle sofferenze e delle punizioni divine fino all'odio di sé, parola che ripetutamente sta utilizzando e che non ha nulla di psicopatologico, ma vuole dire, cioè, la mia salvezza passerà per un momento in cui io da peccatore accetto di essere condannato all'inferno. Deve passarli, da nessun altro posto. Solo in quel momento forse qualcosa in me può essere riscattato. Anche questo è un modello di pensiero che torna a Tauler e compagnia bella. Dunque, la maturazione spirituale deve passare per l'accettazione delle punizioni divine, per l'accettazione della sofferenza, per l'accettazione della croce, appunto, invece di cercare strade che sembra alleggeriscano le sanzioni imposte, ad esempio mediante le indulgenze. Perciò la prima delle 95 tesi che Lutero oppose alla prassi indulgenziaria interpreta l'invito di Gesù alla penitenza come riferito a tutta la vita dei cristiani, una affermazione atta a relativizzare sia l'identificazione della penitenza con il relativo atto sacramentale, sia una mera interiorizzazione senza le, come dice Lutero, le mortificazioni della carne. Spunta qui il concetto etico di Lutero, che resisterà sempre a una lettura interiorizzante della spiritualità cristiana. Il processo salvifico non è puramente interiore, ma passa per la carne e passa per l'etica. Per quanto riguarda ora il tesoro della Chiesa, che era alla base della dottrina sulle indulgenze, è significativo che nella 58ª tesi Lutero contrappone il tesoro rivendicato dalla campagna indulgenziaria a un vero tesoro della Chiesa, costituito, come dice ancora in quella fase, da Cristo, naturalmente mediante la sua morte vicaria, ma anche dai santi. Cioè lui in quel momento presuppone ancora che i santi contribuiscano a questo vero tesoro della Chiesa, che è comunque sempre un tesoro di croce, sempre un tesoro di martirio. E questo vero tesoro della Chiesa viene elargito ai credenti sine papa, semper sine papa, sempre senza il Papa, e cioè senza mediazione istituzionale, ma attraverso l'opus alienum, l'opera strana, l'opera straniera di Dio manifestatasi paradigmaticamente nella croce. Cioè la croce, che sembra un momento di totale sciagura, di sconfitta, di disperazione. Così Dio opera la salvezza, dice Lutero, non nelle cose trionfali, non nelle grandiose manifestazioni, ma in ciò che alla carne apparire una sconfitta senza appello. Mentre i suoi avversari lo accusavano adesso di eresia boema, Lutero stesso circoscrisse la teologia scolastica e il diritto canonico come un complesso di promesse salvifiche illusorie, a cui intendeva contrapporre una via di salvezza veritiera. Così vedeva lui la sua posizione. Nonostante ciò, nell'Europa centrale la campagna dell'indulgenza petrina crollava nel corso di alcuni mesi. Non dobbiamo dimenticare che un effetto immediato di tutto questo è stato che almeno nell'Europa centrale quelle campagne finiscono per sempre. Le istanze sollevate da Lutero non potevano dunque non essere recepite, nel senso di Müller, anche della Chiesa romana. Se in essa la prassi delle indulgenze continuerà, ciò avverrà in sembianze profondamente riviste. Adesso credo su questo devo passare sopra. Nel corso del processo Lutero vive anche una forte maturazione di questo impulso teologico iniziale, che si esprime poi in modo paradigmatico in quattro trattati principali dell'anno 1520. Voglio solo brevemente menzionarli. C'è il trattato che rivolge alla nobiltà cristiana, questo forse è per noi adesso il trattato più interessante, perché da un lato Lutero in questo testo si rivolge alla nobiltà, cioè ai detentori del potere secolare, dicendo: voi dovete adesso prendere in mano la riforma della Chiesa. E perché la nobiltà? Perché ogni cristiano ha ricevuto il battesimo. E secondo la prima Pietro, dunque, prima Pietro 5, ogni cristiano, tutti i cristiani, formano un popolo sacerdotale. E così anche tu, nobiluomo, non puoi dire: lo lascio al chierico. Tu sei adesso da sacerdote battezzato, sei chiamato a impegnarti per la riforma della Chiesa. Nasce qui questo concetto del sacerdozio universale, che ugualmente non è una novità, cioè, avevano tutti letto il Nuovo Testamento, anche gli scolastici. Trovate il motivo del sacerdozio universale in Tommaso d'Aquino, solo che in Tommaso d'Aquino è sostanzialmente limitato alla preghiera. In Tommaso d'Aquino le stesse citazioni bibliche servono a dire: ogni cristiano, ogni cristiana si può avvicinare immediatamente a Dio nella preghiera. Lutero adesso traduce lo stesso pensiero in una cosa, diciamo, operativa, ministeriale, esteriore. In fondo è questo il passaggio. Dunque nasce qui questo concetto del sacerdozio universale, ed è in questo momento in cui prendo un po' modello la Lega Nord, come dicevo prima, perché proprio in questo trattato Lutero fa anche qualche accenno esplicito a questo lungo dibattito sui gravamina della nazione germanica, e cioè su questa eccessiva tassazione ecclesiastica che i tedeschi avevano subito. E diciamo così si inserisce naturalmente anche in dibattiti svolti nell'opinione pubblica del tempo, e questa sicuramente è stata una mossa abbastanza efficace. Oggi ci sono le statistiche che ci fanno capire che i tedeschi hanno pagato decisamente meno soldi a Roma che non gli italiani e gli spagnoli, ma ok, adesso mi risparmio l'applicazione, lascia perdere. Dunque, tutto passa, senza che io possa entrare nei dettagli, passa fino alla condanna di Lutero nell'inverno 1520-21 come eretico, alla sua scomunica. E dopo la condanna ecclesiastica di Lutero, le conseguenze pratiche non si fecero attendere. In seguito alla contestazione dei privilegi clericali e a una denuncia dei voti monastici come opera umana in contrasto con la giustificazione per fede, diversi chierici contrassero le nozze e i conventi monastici cominciarono a svuotarsi attorno a Wittenberg e attorno a Wittenberg, un processo che poi inizia rapidamente. Fu in assenza di Lutero portato alla Wartburg in seguito alla sua apparizione alla Dieta di Worms nel 1521, in cui alla fine, diciamo, viene pronunciato su di lui il bando, e dunque il principe elettore lo sottrae alla circolazione e lo porta alla Wartburg, E fu in assenza di Lutero che a Wittenberg il suo collega universitario Carlo Stadio introdusse una nuova liturgia della messa in lingua volgare per far passare il messaggio della parola in modo che possa essere recepito da chi partecipa, e poi anche una liturgia ripulita di elementi sacrificali, perché poi dalla partenza si dice la giustificazione per fede significa anche che io non abbia nulla da sacrificare per Dio, cioè il sacrificio inteso come una opera umana che vuole dare qualcosa a Dio. Attenzione, se questo sia all'altezza della teologia eucaristica del tempo sarebbe tutto da vedere, ma questa adesso è l'interpretazione che viene fatta. A Wittenberg, in assenza di Lutero, si cerca anche di mettere in atto una iconoclastia, ma questo processo fu frenato dal principe elettore Federico il Savio e poi anche da Lutero stesso, tornato a Wittenberg nella primavera del 1522. Le misure riformistiche oramai erano consolidate e riguardarono l'abolizione del celibato e del culto dei santi iconicamente rappresentati, inoltre una riforma dell'università in chiave antiscolastica portata avanti in particolare dal collega Filippo Melantone. Una parola sui santi. La riforma di Lutero e anche tutte le altre componenti della riforma protestante ci tengono a dire è giusta la memoria dei santi, è giusta la memoria dei martiri. Questo non viene mai abolito, ma ciò che viene contestato è l'idea che questi santi costituiscano una certa corte reale, celeste, davanti a Dio e abbiano un potere di intercessione. Cioè, è morto per me Gesù Cristo. Punto. Questo è il punto. Cioè, non c'è una svalutazione del martirio, della memoria, ma ciò che viene contestato è precisamente questa idea di intercessione dei santi. Oramai le attività di Wittenberg funsero da modello, applicato a volte in modo creativo, in numerosi posti. Si diffuse in tutta la Germania e anche oltre un movimento di predicazione e di propaganda evangeliche in cui il principio scritturale e la dottrina della giustificazione per fede furono combinati con la polemica contro la Chiesa gerarchica. Seguendo Lutero, un numero crescente di teologi identificò nel Papa e nell'istituzione che a lui faceva capo una forza che si contrapponesse alla parola, a Cristo, e in questo senso era anticristiana in chiave escatologica. Cioè, e qui sentiamo che adesso si impone veramente un burrone nella percezione reciproca. Cioè, Lutero e chi va con lui è considerato eretico da parte della Chiesa Romana, e la Chiesa Romana è percepita come anticristiana da chi prende questa scelta. Attenzione, Chiesa in senso di istituzione. Tutti i riformatori hanno sempre sottolineato che all'interno del cattolicesimo ci saranno tanti autentici cristiani, cioè non è mai un giudizio collettivo e non è mai un giudizio sulla persona. Ci sono alcune citazioni di Lutero che distinguono tra persona e ministero perfino per i papi, cioè, ma tutto questo non toglie che comunque questo scarto, adesso questa divisione si fa sempre più pesante e sempre più polemica. La riforma di Wittenberg costituì dunque un paradigma religioso nuovo, caratterizzato dalla rappresentazione più linguistica che iconica della verità, concentrata sull'ascolto più che sul mistero. E poi una caratteristica dell'approccio di Lutero, l'attenzione ai cosiddetti deboli, secondo l'Apostolo Paolo, pensate alla prima Corinzi 8, cioè un avanzamento cauto che vuole evitare scandali che feriscano inutilmente le persone ancora incerte. E questo significava per Lutero che lui diceva sempre: procediamo con cautela con le modifiche liturgiche, procediamo con cautela con l'avanzamento di richieste riformistiche troppo esigenti, perché non vogliamo che la gente sia offesa, sia ferita nelle sue sensibilità. È meglio prendere tempo. Questo distingue Lutero, ad esempio, da Ulrico Zwingli già. Ulrico Zwingli diceva, era molto più radicale a questo riguardo, lui già nel 1523-24 denuncia la messa tradizionale come un atto idolatra. E l'idolatria, secondo il primo precetto, la dobbiamo combattere. Dunque, bisogna finire subito, altrimenti noi compiamo ogni giorno dei peccati. Dunque bisogna staccare subito. Zwingli la pensava così, mentre Lutero diceva, attenzione, cioè, anche la messa è sempre una trasmissione della parola. Meglio che passi la parola per una liturgia sulla quale ho le mie perplessità, che non passi nulla. Lì ci sono due sensibilità diverse, ovviamente in Lutero e in Zwingli, e abbiamo dunque una riforma, da un lato una riforma che cerca di mantenere un consenso, di cerca di coinvolgere tutta la popolazione e di fare un progetto a vocazione maggioritaria, come si dice oggi, e c'è dall'altro lato una riforma che vuole staccare. E spesso questa intenzione di staccare è motivata da una fortissima attesa apocalittica. E questo vale in particolare per alcuni rappresentanti radicali, come ad esempio Tommaso Münzer. Tommaso Münzer ha avuto una teologia della croce praticamente identica a quella di Lutero. Cioè, il suo approccio teologico è molto molto simile a quello di Lutero. Ma poi a questa attesa apocalittica che lo porta a un certo punto a organizzare l'esercito di Dio per la battaglia finale. E comincia a distribuire le armi anche tra i veri cristiani, cioè all'alba della guerra dei contadini. E dunque possiamo parlare tanto della brutalità con cui Lutero ha reagito poi alla guerra dei contadini, ed è anche giusto, ha avuto parole veramente improponibili nei confronti dei contadini, ma che qualcuno avesse detto, guardate, distribuire le armi è un gravissimo errore, cioè, a questo punto gli do anche ragione, mi dispiace. Cioè, Münzer veramente aveva questa fortissima motivazione escatologica che lo portava a pensare che lui adesso avesse la vocazione a preparare la battaglia di Armageddon, con tutte le conseguenze che ne sono poi derivate. Lutero invece, su questo resta saldo, dice, secondo Romani 13, l'autorità secolare ha un incarico che viene da Dio e che bisogna rispettare. Per il bene del prossimo, perché se non c'è più autorità secolare, questo reca danno al mio prossimo, e se amo il mio prossimo, io da buon cristiano posso anche morire, adesso detto in massima sintesi, ma il mio prossimo forse no. Dunque l'amore del prossimo richiede che ci sia un mio sostegno anche per questo ordine secolare dato da Dio. E per questo è anche giusto che un buon cristiano, nonostante lui in un certo senso non ne abbia bisogno, partecipi alla gestione del potere secolare. E dunque in questo senso anche un principe naturalmente può essere un buon fratello nella fede cristiana. In seguito alla guerra dei contadini, facciamo vedere la fotografia, l'immagine, Jacques Lefebvre, la prossima per favore. Ecco, questo è adesso il frontespizio del trattato alla nobiltà cristiana, che prima vi ho brevemente spiegato. E la prossima? No, è già troppo tardi, non l'ho preso. Lasciamo questo, grazie. In seguito alla guerra dei contadini, i riformatori, che erano quella guerra naturalmente era una gravissima crisi, e nessuno poteva non vedere che la motivazione per questa insurrezione in qualche modo ricalcava i motivi teologici della riforma, e così questo doveva interrogare i riformatori. E in base a questo i riformatori, dopo questa guerra, prestarono più attenzione alla riorganizzazione della vita ecclesiastica. Già prima della guerra era stata introdotta a livello delle comunità locali la cosiddetta Cassa Comune, la Gemeine Kasten, che raccoglieva le entrate ecclesiastiche per quanto non erano già state sospese, per finanziare il sostentamento dei ministri di culto, la cura degli edifici ecclesiastici e l'assistenza erogata ai poveri. Cioè si cerca di creare un nuovo sistema finanziario per questo nuovo tipo di chiesa, perché è chiaro che i vecchi benefici non funzionavano più. E questo nuovo tentativo dunque nasce con questa Cassa Comune, in cui si cerca di convogliare i benefici che funzionano ancora, che non erano tanti, e poi anche altre forme di entrata. Perché anche la Chiesa Nuova in qualche modo doveva far vivere i ministri di culto e aveva poveri ai quali fare attenzione e doveva anche in qualche modo sostenere gli edifici. Sono compiti che restavano tali quali come prima. Sin dal 1526 il ministero ecclesiastico divenne oggetto di una profonda riorganizzazione. Nacque così un nuovo tipo di ministero che non era più concepito in termini di clero, ma in base a una vocazione pubblica e ordinata al ministero mediante una procedura di consacrazione che prendeva da modello Atti 13.2, cioè l'incarico dato dalla comunità di Antiochia a Paolo e Barnaba, con l'imposizione delle mani. Questo diventa il paradigma per la consacrazione al ministero pastorale nelle chiese evangeliche. Nella Confessione di Augusta, presentata nel 1530, la questione ministeriale è introdotta subito dopo l'articolo centrale sulla giustificazione, che enuncia il perno della teologia della riforma, cioè la giustificazione gratis propter Christum per fidem. Noi siamo giustificati gratis per Cristo, per motivo di Cristo attraverso la fede. Il ministero della Chiesa, questo è subito l'articolo successivo, e che questo Evangelo della giustificazione sia rettamente insegnato e che i sacramenti, intesi come segni sensitivi dello stesso messaggio, siano rettamente amministrati. In un articolo successivo, la confessione introduce poi l'ordine ecclesiastico e dice: la predicazione pubblica e l'amministrazione dei sacramenti sono assegnate a chi è chiamato secondo le norme, rite vocatus. Si distingue dunque tra un ministero di testimonianza assegnato da Dio, così la versione tedesca lo dice apertamente nella Confessione Augustana, il testo latino formula un tipico passivo divino. Dunque c'è un ministero della Chiesa che è assegnato da Dio. Tutta la Chiesa ha il compito e il ministero di trasmettere il Vangelo. Questo è il ministero della Chiesa. ma da questo ministero assegnato alla Chiesa tutta e subordinata la questione del ministero ecclesiastico che può essere assegnato a una singola persona. E lì si procede normalmente, in condizioni normali, secondo un determinato ordine, e cioè se tu vuoi avere una funzione pubblica, devi essere chiamato a compierla. E nell'ambito della Chiesa questo significa che il tuo compito è di predicare e di amministrare i sacramenti. E vedete questa distinzione, cioè questa vocazione divina immediata e indirizzata alla Chiesa tutta. Mentre la questione del ministero ecclesiastico è veramente subordinata, non si dice esplicitamente che il singolo ministro è chiamato da Dio. Poi in realtà nella teologia luterana c'è da 200 anni un dibattito in che modo si possa dire che il ministro ecclesiastico sia chiamato da Dio. Questo ve lo risparmio. Ma vedete comunque questo distinguo che sì, che dà al ministero ecclesiastico caratteristiche un pochino più secolari, se posso dire così. Perché è la Chiesa che è chiamata, poi la Chiesa si deve organizzare ed è a questo livello di organizzazione che si pone la questione del ministero ecclesiastico. Ma adesso chi fa attenzione a tutto questo, a ciò che accade, la domanda che lei prima già ha posto? Lo strumento atto a monitorare il riorientamento religioso sul campo fu uno strumento molto molto convenzionale, la visita. Cioè, il ministero del vescovo è quello di sorvegliare, classicamente, di andare lì e di andare là e di guardare se le cose vanno bene. Adesso ho detto in massima sintesi, il resto altri ve lo dicono meglio, ma il vescovo deve sorvegliare. Adesso, che fare con questa funzione? Questa funzione viene tradotta nelle chiese della Riforma nello strumento della visita. Una visita delle comunità locali affidata a commissioni composte da teologi e funzionari pubblici che dovevano verificare le condizioni delle chiese locali. I controlli focalizzarono sia le condizioni economiche dei ministri, cioè se c'erano entrate, ad esempio, in base alle quali qualcuno poteva anche campare, e poi anche il rispetto delle nuove norme dottrinali e liturgiche da parte dei ministri di culto. Perché non facciamoci illusioni, quando in Sassonia introducono la riforma, non significa che tutti i vecchi parroci e preti vengono sostituiti. Sono le stesse persone che restano sui loro posti. E la visita deve fare sì che questi ministri adesso si adeguano alle nuove norme. Chiaro? Per questo la visita è importante. Non potevano sostituire tutti. Non c'era neanche il personale per farlo. Per orientare lo svolgimento del ministero uscirono delle postille raccolte di predicazioni. Anche i catechismi e gli inari portati alla stampa in questo periodo mirarono a una uniformazione dell'insegnamento religioso. Per quanto riguardava la formazione al ministero ecclesiastico, il fatto che la consacrazione di futuri parroci dell'elettorato sassone fu affidata alla Facoltà di Teologia di Wittenberg fa capire che si mirava a una loro formazione accademica, anche se nella realtà dei fatti il titolo accademico in teologia si sarebbe imposto soltanto lentamente come presupposto obbligatorio per la consacrazione. Per questo ci volevano secoli. In sintesi, la funzione episcopale, concepita prima della riforma in maniera gerarchica, appare spalmata, se posso dire così, tra il ministero ecclesiastico, che viene definito sulla scia di Prima Timoteo 3, cioè di questo classico testo applicato all'episcopato, cioè il ministero, e poi l'autorità pubblica, perché è l'autorità pubblica che giustifica l'intervento di quelle commissioni che poi possono fare le visite sul campo. Durante il primo trentennio della riforma ci furono anche sperimentazioni di riforma di sedi episcopali esistenti. Ad esempio c'era una sede episcopale fattivamente dipendente dall'elettorato sassone, la sede di Naumburg. A Naumburg cercavano di stabilire un vescovo luterano. Una cosa simile sarebbe quasi accaduta a Colonia, perché a Colonia, vecchia sede arcivescovale ed elettorale, aveva un arcivescovo negli anni 40 che a un certo punto professava un credo luterano, più o meno luterano. Una situazione di crisi anche costituzionale naturalmente in quel momento. Ma quando la pace religiosa di Augusta del 1555 assegnava tutte le sedi episcopali assieme ai principati a essere legati alla confessione cattolica, si stabilì sul continente una realtà protestante senza episcopato gerarchico. Dunque ciò che vorrei sottolineare è che questa differenza che c'è fino ad oggi tra il protestantesimo continentale e ad esempio quello scandinavo non è una scelta precisamente teologica, ma in fondo è conseguenza della pace religiosa del 1555. Ora parliamo ancora della diversificazione che avviene all'interno del campo della riforma. 53. Mi lasciate ancora un quarto d'ora? Va bene? Ok, poi arrivo. Tra il 1524 e il 1529 l'interpretazione della presenza di Cristo nella cena suscitò un intenso dibattito tra Lutero e Zwingli, al quale abbiamo già brevemente accennato. Questa differenza fu vissuta da tutte le parti come incompatibile con la fraternità cristiana. Cioè anzitutto per Lutero era escluso riconoscere Zwingli come fratello della fede cristiana se insegnava la sua dottrina della cena come faceva. Cioè fu vissuto come una cosa gravissima. Nonostante il fatto che il predicatore strasburghese Martin Bucero avesse cercato di invitare i due protagonisti alla tolleranza reciproca. A livello politico, un partito di stati dell'impero favorevoli alla riforma compare già chiaramente alla dieta di Spira nel 1529. Perché questa è la dieta in cui Carlo V cerca di rimettere in atto l'editto di Worms, e cioè la condanna di Lutero e dei suoi seguaci. In questo momento ci sono alcuni stati che presentano una protestatio formale per contrastare questo orientamento dell'imperatore. La protestatio è una dichiarazione solenne di dissenso. Cioè, nessuno stato dell'impero avrebbe avuto il diritto di contestare apertamente l'imperatore, perché c'erano i legami feudali tra loro. Ma ciò che potevano fare era fare una dichiarazione solenne di punto, punto, punto. E questa è la protestatio. È derivato da lì il modo in cui oggi parliamo di protesta oppure anche di chiese protestanti. Quando l'imperatore Carlo V tentò di obbligare gli stati ad attuare l'editto di Worms, dunque facevano questa dichiarazione. Un anno dopo, però, nel 1530, lo stesso gruppo si presenta diviso. Un gruppo di quattro città imperiali meridionali, tra le quali Strasburgo, intenzionate a non rompere con Zwingli sul tema della cena, non aderì alla confessione di Augusta, ma presentò una dichiarazione propria elaborata da Bucero. Fino al 1536 la frattura tra Strasburgo e Wittenberg fu superata però, ma restò il dissidio con i centri svizzeri della Riforma. Sulla scia di Bucero, anche Giovanni Calvino, che sin dal 1541 divenne la figura chiave della Riforma a Ginevra, cercò di conservare la comunione con Wittenberg pur senza condividere l'insegnamento eucaristico di Lutero. Soltanto in seguito alla sconfitta della Lega di Smalcalda contro l'imperatore nella guerra del 1546-47, Calvino finalmente ricercò l'alleanza con Zurigo, che prestabiliva la formazione di una confessione riformata distinta dalla confessione luterana. E poi c'è ciò che vorrei sottolineare: non c'è una via diretta che porta dal litigio tra Lutero e Zwingli alla formazione delle due confessioni distinte, luterani e riformati. Perché Bucero, che originariamente è dalla parte di Zwingli, si riconcilia con Lutero, anche in modo un po' precario, ma si riconcilia. Calvino parte sulla scia di Bucero e cerca sempre di mantenere la fraternità con Wittenberg, anzitutto con Filippo Melanzone. La vera cesura avviene alla fine della guerra di Smalcalda, perché nella guerra di Smalcalda Carlo V sconfigge l'alleanza protestante, tra cui Sassonia, Assia e anche la città di Strasburgo. In questo momento Calvino perde il suo alleato principale, che è Bucero e Strasburgo. In questo momento Calvino non ha altra possibilità che non allearsi finalmente con Zurigo, con Bullinger, il successore di Zwingli. E dunque in fondo è solo lì, negli anni successivi alla guerra di Smalcalda, che si formano questi due campi che poi saranno le due confessioni protestanti, luterani e riformati, che poi producono i loro testi simbolici, cioè le loro confessioni di fede contrastanti, e che considerano l'altro come destinato alla perdizione. Cioè abbiamo tre confessioni poi nell'Europa moderna, che hanno, le ricerche degli ultimi decenni hanno mostrato che in tutte e tre le confessioni, a livello tecnico, avviene la stessa cosa. Cioè, producono confessioni di fede, precisano l'insegnamento. Pensate alla definizione della dottrina della giustificazione sul Concilio di Trento. Una descrizione positiva dell'insegnamento cattolico al quale ogni predicatore è legato adesso e che in realtà esclude molte forme di insegnamento anteriori. Poi un catechismo, diversi catechismi, e poi in tutte e tre le confessioni questa forte attenzione alla formazione dei ministri, alla formazione dei credenti, una formazione che ha anche sempre un lato disciplinante. Cioè questa formazione confessionale che diventa anche uno strumento in mano alle autorità per disciplinare la popolazione. Cioè un impatto decisamente maggiore di prima sulla semplice popolazione. E dunque queste sono tipologie di azione che riscontriamo in tutte e tre le confessioni della modernità europea, che in questo senso a volte era decisamente meno tollerante del Medioevo. Bisogna anche dire questo. Finisco con un brevissimo accenno a semi di... No, poi mi sono assolutamente concentrato adesso sull'Europa continentale. Naturalmente ci sarebbe tutto un discorso da fare su altre zone, Scandinavia, le isole britanniche, l'Europa medio orientale, ma queste sono adesso cose che devo saltare, per concludere con alcune osservazioni su semi dell'ecumenismo del XVI secolo. Cioè, prima cosa, su una cosa erano tutti d'accordo, e cioè in questa fase di confessionalizzazione, che quello dell'altra parte va comunque destinato all'inferno. Cioè, già un consenso, no? No. Allora, in questa atmosfera ovviamente non è facile trovare semi di ecumenismo. Per quanto concerne i primi decenni della Riforma, fino agli anni 40, questa atmosfera confessionalizzata non c'è ancora, e possiamo dire comunque che il movimento di predicazione evangelica, con la giustificazione per fede al centro, rientrava in qualche modo nel contesto più largo e internazionale di ciò che Hubert Giedin ha chiamato evangelismo, e che troviamo in Francia, che troviamo in Italia, eccetera. Cioè una predicazione orientata a modelli evangelici, che è veramente stata una cosa di portata europea. Basta evocare l'esempio del Valdesianesimo in Italia per vedere, al quale partecipavano i vertici più alti della Chiesa, il cardinale Pohl, per fare solo un esempio. Basta evocare dunque il Valdesianesimo in Italia per vedere che sarebbe anacronistico voler definire in categorie confessionali queste correnti degli anni 20, 30, inizio anni 40. Durante i colloqui di religione degli anni 1525 a 41, cattolici ed evangelici riuscirono ripetutamente a elaborare articoli condivisi sulla giustificazione, ma in seguito i colloqui fallirono regolarmente su questioni ecclesiologiche e questioni di autorità. Chi trova analogie con oggi forse non va nella direzione sbagliata. Questi fenomeni trasgressivi, considerate come contaminazioni soltanto nella retrospettiva, finirono però con l'imporsi della confessionalizzazione. Nonostante ciò, anche ai tempi di vita di Lutero, riscontriamo un seme non di ecumenismo, ma di tolleranza, che secondo me spesso viene sottovalutato. Nel 1529, durante il colloquio di Marburg tra i rappresentanti di Wittenberg e di Zurigo sulla cena, cioè l'angravio Filippo di Assia aveva invitato i protagonisti di Zurigo e di Wittenberg per trovare un accordo sulla cena, cosa che fallisce del tutto, ma durante questo colloquio Lutero introdusse una distinzione, secondo me, importante. Riconoscendo di non poter giungere con Zwingli alla fraternità fondata su una confessione comune della fede, egli gli offrì la pace. Una pace nella consapevolezza dell'incompatibilità delle visioni religiose. La stessa sarebbe stata, pochi mesi dopo, la strategia della delegazione dell'elettorato sassone alla dieta di Augusta, cioè nel 1530. Una offerta di pace agli stati cattolici secondo il modello di Israele, che ha offerto la pace al popolo, scusate, idolatra di Edom, e senza ulteriori tentativi di mediazione religiosa. Perché questi tentativi sono stati vissuti da Lutero, e non soltanto da lui, come lesivi per la pace di coscienza. Cioè di dire: noi facciamo come Israele aveva offerto a Edom. Cioè, voi dite che noi siamo eretici, noi diciamo che voi siete idolatri. Cioè, tutto il dibattito sulla cena, eccetera. Detto questo, capiamo che non riusciamo a risolvere il nodo religioso. Noi vi offriamo una pace politica. 50 anni e una sanguinosa guerra più tardi, con la pace religiosa di Augusta, questo concetto si sarebbe rivelato come politicamente vincente. Tolleranza non come ricerca di un minimo denominatore comune, ma come sopportazione pacifica di un dissenso profondo e non rimediabile. Questa è stata un'acquisizione culturale di non poco conto e, per quanto io possa vedere, una novità. Resta il rammarico per il fatto che sia mancata la lungimiranza di integrare in questo modello di pensiero anche la sola religione non cristiana allora presente nell'Europa centrale, e cioè l'ebraismo. Perché il pensiero avrebbe offerto la possibilità di integrare benissimo anche gli ebrei, ma a questo Lutero non ci ha neanche pensato. Nonostante questo, io devo dire, cioè, spesso prendiamo Erasmo da Rotterdam come modello di modernità, solo che la sua idea di concordia presuppone sempre questo minimo denominatore comune, e se non lo raggiungo con i buoni, con le buone, lo raggiungo con le cattive. Cioè, Martin Bucero aveva preso da modello questo pensiero di Erasmo, e ancora, ma è pazzesco, nel 1545, in una situazione di sciagura politica totale, propone all'angravio di Assia, Filippo, di fare una guerra contro i cattolici per raggiungere finalmente la concordia. Ve lo dico solo per dire che questa idea della concordia può essere tendenzialmente oppressiva, perché tende sempre a mantenere un consenso. E io lo trovo una acquisizione molto rilevante di Lutero, di dire a un certo punto: io devo accettare che c'è un dissenso profondo che non posso rimediare. E devo imparare in una società una convivenza che sopporti, sia tollerante, perché tolleranza in partenza significa sopportazione. Io devo culturalmente imparare a sopportare la differenza.